Zainet, la rivista scritta dagli studenti. Ogni mese in 35.000 classi degli istituti di istruzione secondaria di tutta Italia.
Buongiorno e benvenuti da Antonella Andriuola e Caterina Mascola ad una nuova puntata di Zainet, l'appuntamento con i giovani reporter. Oggi in studio con noi Chiara, iscritta alla Facoltà di Lettere alla Sapienza di Roma.
Ciao.
Per parlare di un tema delicato e purtroppo ancora molto attuale, la violenza sulle donne. Avremo poi in collegamento telefonico Luca Lopresti, presidente di Pangea Onlus, associazione per i diritti delle donne. Ma ascoltiamo subito I gemelli diversi con Mary.
Zainet, la radio che fa scuola.
Mary è andata via, l'hanno vista piangere, correva nel buio di una ferrovia. Notti di sirene in quella periferia, si dice che di noi tutti un po' nostalgia, ma le sere è andata Mary. Si sente sola Mary, ora ha paura Mary, l'ho vista piangere, puoi chiedere una risposta al cielo Mary. Ora il suo sguardo non mente, agli occhi di chi nasconde la gente gli abusi osceni del padre, ma non vuol parlarne Mary e cede i suoi dolori in ogni foglio del diario che ora arra le mani. Guardando vecchie foto chiede aiuto, una preghiera, sui polsi segni di quegli anni chiusa in una galera. La madre che sa tutto e resta zitta, ora al suo volto porta i segni di una nuova sconfitta. E l'ho vista girar per la città senza una meta, dentro lo zaino i ricordi che le ha sporcato la vita, tradita da chi l'ha messa al mondo in un secondo. Sul suo corpo i segni di un padre che per Mary adesso è morto. È stanca Mary, non ha più lacrime d'ora, chiede al destino un sorriso chiuso in un sogno la sera. Ma dicono che Mary se n'è andata via, l'hanno vista piangere, correva nel buio di una ferrovia, sanno che scappava. Notti di sirene in quella periferia, non bastava correre. Si dice che di noi tutti ha un po' nostalgia, ma lei se n'è andata a Mary, che cammina su sentieri più scuri, sta cercando sorrisi sinceri oltre i muri di questa città. Ripensa quando mi parlavi lacrime, dicevi questa vita non la cambio mai. Ci sto provando, sto pregando, ma sembra inutile. E abbracciandomi dicesti tornerò.
Mary è tornata in stazione, sai, stringe la mano a due persone, il suo bel viso ha cambiato espressione, senza più gocce di dolore, ora la bacia al sole, bacia il suo uomo e la bimba nata dal suo vero amore, con quel suo sorriso che dà senso a tutto il resto, protetto da un mondo sporco che ha scoperto troppo presto, ha un'anima ferita, un'innocenza rubata, sa che è la vita, non una fiaba, ma ora Mary è tornata una fada, cammina lenta ma sembra che sia contenta, attenta, una sfida eterna aspetta ma non la spaventa, era altrove suo padre ha smesso di vivere, Mary fissa la sua lapide, versare lacrime è impossibile.
Si chiedono mai Mary quella in fondo alla via, è riuscita a crescere, tornata con il giorno in quella ferrovia, scadigliugiata. Parla di sé Mary senza nostalgia, stanca ormai di piangere, le sa quanto dura questa vita sia, ma lei l'ha cambiata.
Dunque, la violenza sulle donne è purtroppo una piaga della nostra società, ancora molto difficile da eliminare, ma per fortuna a dare un po' di speranza vi sono una serie di campagne volte a sensibilizzare l'opinione pubblica su un problema che spesso rimane celato e il più delle volte rimane celato tra le mura domestiche. Quale idea ti sei fatta tu, Chiara, su questo fenomeno che resta comunque piuttosto difficile da decifrare, non fosse altro che la maggior parte delle donne che riceve violenza non denuncia poi né gli abusi né i maltrattamenti?
Sì, esatto. È proprio questo. questo aspetto che stavo per dire. Il problema fondamentale secondo me è proprio questo, che spesso è difficilissimo per la donna vittima di una violenza esplicitare quello che è stato, insomma, la sofferenza che ha vissuto, ecco. E se prima di tutto non parte da lei, purtroppo poco si può fare. Quindi secondo me una serie di proposte, di aiuti devono essere secondo me pensati proprio come assistenza alle donne in primis, cioè nel senso assistenza psicologica secondo me, a cercare di rendere più facile questo percorso, che è secondo me davvero difficile, di lavorare su se stessa e avere il coraggio di ammettere quello che è, insomma, purtroppo la verità.
Ma per approfondire l'argomento di oggi ascoltiamo la scheda preparata dalla nostra redazione.
La violenza sulle donne è purtroppo un tema ancora molto attuale. Migliaia di mogli, fidanzate e ragazze in Italia sono state stuprate, umiliate, picchiate. 7 milioni di donne, come ci aveva rivelato un drammatico studio dell'Istat, hanno subito violenza fisica o sessuale almeno una volta nella vita. 2 milioni sono state vittime di violenza domestica e 100 di loro ogni anno vengono uccise dal marito o dal convivente. Il 93% delle vittime preferisce tacere il sopruso subito, per paura, vergogna, mancanza di aiuto. L'indifferenza collettiva deve frantumarsi. È necessaria ed urgente una battaglia di civiltà per bloccare questa catena barbarica.
Buongiorno, diamo il benvenuto a Luca Lopresti, presidente della Fondazione Pangea Onlus, che ricordiamo un'organizzazione no profit che dal 2002 lavora per favorire le condizioni di sviluppo economico e sociale delle donne e delle loro famiglie attraverso strumenti come l'istruzione e l'educazione. Buongiorno. Senta, inizio col chiederle perché secondo lei nel 2008 ancora c'è la necessità di parlare di violenza delle donne?
Caspita, intanto buongiorno a tutti, bentrovati, iniziamo con una domanda apparentemente semplice ma assolutamente complessa nella sua essenza, perché ancora oggi, purtroppo nel 2008, come ricordiamo, la problematica di genere e quindi la problematica che investe tutta una parte di genere umano, che è quello femminile, è immensa ed è sempre attuale. Parlo di mondo, per cui parlo di paesi nei quali le donne sono addirittura disconosciute per legge, quindi la legge non riconosce la figura femminile come facente parte della categoria essere umano, e sono purtroppo tanti questi paesi nel mondo. E poi anche come mondo coinvolgiamo un paese che più conosciamo, che è l'Italia, dove ancora purtroppo le problematiche legate al nascere donna nella quotidianità sono tantissime, ed è per questo che ce ne occupiamo. Per cui è un problema mai risolto, un problema sempre attuale, assolutamente assurdo che esista, ma quanto è ancora oggi in tutto il mondo.
Ma Pangea non è solo denuncia, è soprattutto azione. Quali azioni quindi concrete promuovete?
Beh, noi per azione abbiamo sempre immaginato di dover costruire dei progetti che portino sviluppo, che portino vita. E per questo, per esempio, le donne sono sicuramente il motore per far ripartire la vita. Pangea, la vita riparte da una donna, questo è il nostro claim. E quindi, oltre ad affrontare la problematica dei diritti umani, violazioni dei diritti umani, tra l'altro ricordiamo, insomma, oggi è il 10 dicembre, per cui ricorre anche il 60° anniversario della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, quindi ottima giornata per parlare di questa cosa, ma è di fatto anche la donna un motore attraverso la quale proprio tutto riparte. Una donna è una mamma, una donna è un soggetto vulnerabile per la sua essenza appunto violata, però anche il pilastro più solido della società, il pilastro più solido della famiglia. Se a una donna viene data la possibilità di sviluppare, e per esempio Pangea che cosa fa? Laddove opera apre dei centri dove le donne possono venire, che chiamiamo proprio centri donna, a volte anche riconoscibili, li dipingiamo di rosa, insomma li rendiamo molto identificabili, là dove si può. In Afghanistan per esempio non si può identificare, lavoriamo quasi clandestinamente. All'interno di questi centri noi, una volta che le donne vengono spontaneamente, diamo loro tutte le possibilità per ritornare ad esistere, cioè ritrovarsi e ritrovare la forza di essere presenti, fattivi, propositivi. Per cui educazione sanitaria, ne assistiamo per il parto, educazione sessuale, istruzione, formazione professionale, e poi sempre applichiamo tutte le tecniche relative al microcredito e alla microfinanza, per cui diamo loro un prestito perché tutto quello che hanno imparato possa essere messo a frutto, loro diventino imprenditrici, generino reddito e quindi possano liberamente riuscire a crescere i propri figli, mantenere la propria famiglia, mandare i figli a scuola, evitare così che vadano a mendicare o altro, però in maniera consapevole, perché tutto questo che facciamo, l'abbiamo detto con parole magari un po' complicate, un po' altisonanti, però è nient'altro quello che tutti noi abbiamo imparato dalle nostre mamme. L'educazione igienico-sanitaria significa imparare a lavarsi le mani e capire che essere puliti ci allunga la vita. E così tante cose che a noi apparentemente sembrano banali, riportate in territori dove la vita è più difficile, diventano una quotidianità importante, e se questo messaggio passa dalla madre sui figli diventa fondamentale. Ecco che però la madre deve riuscire a non avere bisogno, per non avere bisogno deve avere un reddito che produce lei. Non aspetteranno quindi la beneficenza di un italiano, di un milanese in questo caso, ma generano reddito e vivranno del loro guadagno.
Senta, lei ha citato gli aiuti economici. Il riscatto sociale passa attraverso il riscatto economico o c'è anche dell'altro?
C'è tutto, non solo uno, non solo l'altro, ma è evidente che il riscatto sociale passi anche attraverso l'economia. E per quello che per esempio stiamo pensando di farlo anche in Italia. Vi faccio un esempio per essere più chiaro. In Italia Pangea sostiene 4 centri antiviolenza e si parla di violenza domestica. Ricordiamo che il problema in Italia è enorme, si parla di milioni di donne che subiscono violenza all'interno delle mura domestiche, 7 milioni il numero denunciato, ma è solo il 2% del dato reale, perché il 98% non denuncia. Detto questo, che cosa succede? Che il servizio che si dà è sanitario, legale, per cui una donna picchiata ha la possibilità a Milano, Pangea collabora con l'ospedale San Carlo, con Soccorso Rosa, dottoressa Muscialini, riusciamo a dare un soccorso sanitario. Poi la dottoressa Muscialini per l'appunto è una psicologa e c'è il supporto psicologico, così ci sono dei centri anche a Roma, noi collaboriamo con un centro di Latina e uno di Viterbo. E c'è il sostegno legale qualora le donne volessero essere assistite da un avvocato per una separazione o per qualsiasi tipo di consiglio, però poi immaginiamo una donna che ha sopra i 35 anni, che magari 10 anni che fa la casalinga e la mamma, che pensa di lasciare il proprio marito, che a questo punto il marito è sicuramente un maltrattante, il maltrattante ha sempre anche dalla sua la forza economica, tiene lui i soldi, il portafoglio, come dire, semplicemente, per cui c'è anche questa che è la violenza economica. Ecco, questa signora non è assorbibile dal mondo del lavoro, perché difficilmente una donna sopra i 35 le viene addirittura promesso un colloquio di lavoro, non dico impossibile, dico difficilmente, e difficilmente avrà un'economia sua, difficilmente, ma questo direi quasi improbabile, andando in banca, se non ha chi garantisce per lei, le verrà dato un prestito, per cui vedete che tutto il processo di sviluppo in Italia e in tutto il mondo si ferma lì. Io voglio riuscire a riscattarmi, voglio riuscire ad uscire dalla violenza, ma non ho i soldi per vivere da sola, non ho i soldi per crescere i miei figli. Ecco che allora il microcredito, la microfinanza deve dare credito a queste persone, ed è per quello che Pangea lo fa nel mondo e lo fa anche in Italia dall'anno prossimo, però prima ci deve essere tutta la fase di ristrutturazione psico-socio integrante per la donna, per cui tutto un apparato che la violenza ha demolito deve essere ristrutturato, e laddove manca anche l'educazione scolastica, quindi la scuola e tutto il resto.
Zainet si ferma per qualche minuto, restate ancora con noi perché al nostro ritorno avremo ancora in collegamento il nostro ospite.
Zainet, la scuola che fa radio.
Certe lettere d'amore, parole che restano con noi. e non andiamo via, ma nascondiamo del dolore che scivola, lo sentiremo poi. Abbiamo troppa fantasia e se diciamo una bugia è una mancata verità che prima o poi succederà. Cambia il vento ma noi no, e se ci trasformiamo un po' è per la voglia di piacere a chi c'è già o potrà arrivare a stare con noi. Siamo così. Vanno via delle giornate senza fine, silenzi che familiarità, e lasciano la scia le frasi da bambine che tornano, ma chi le ascolterà? E dalle macchine per noi i complimenti del Playboy, ma non li sentiamo più, se c'è chi non ce li fa più. Cambia il vento ma noi no, e se ci confondiamo un po' è per la voglia di capire chi non riesce più a parlare ancora con noi. Siamo così dolcemente complicate, sempre più delicate, ma potrai trovarci ancora qui, nelle sere tempestose, portaci delle rose, nuove cose, e ti diremo ancora un altro sì.
E questa era Fiorella Mannoia con Quello che le donne non dicono, ma adesso torniamo a parlare con il nostro ospite.
Prima lei diceva che la percentuale delle donne che non denunciano la violenza è altissima. Secondo lei perché accade questo? Perché c'è così tanta difficoltà, al di là chiaramente delle evidenze difficoltà di base? Insomma.
Sì, 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 ma è difficile da analizzare ed è difficile dare una risposta univoca. Per cui io sbaglierei se dicessi per questo. Ci sono tanti motivi, evidentemente. Uno di quelli che per esempio io su Milano riesco ad osservare e che quindi riporterò ora è proprio la paura di perdere qualcosa, la paura di perdere uno status. Una persona della quale non citerò il cognome, ma discretamente conosciuta per appartenenza sociale, perché ha un marito importante che ho incontrato ieri, ha paura di lasciare il marito che è un maltrattante, che la picchia, che la maltratta anche psicologicamente, facendola sentire una nullità, ha paura di lasciarlo perché perderà il suo status economico. Allora va bene, gli avvocati ora le stanno spiegando che non è vero, perché è sposata, perché ha dei figli e quant'altro, però lei ha paura di perdere la possibilità di crescere i suoi figli con un certo tipo di educazione, con un certo tipo di, anche banalmente, di portarli a sciare a Natale, no? Cioè, c'è questa paura di perdere qualcosa che oggi ha, e allora dice vabbè, in fondo mi picchia solo, e qua si incricca tutto un meccanismo proprio di carattere psicologico che deve essere curato dagli psicologi esperti del settore. Un'altra cosa che noto frequentemente è la paura di distruggere la famiglia, per cui la donna che si crea tantissimi sensi di colpa, perché dice, ecco, per salvare me sacrifico la famiglia, quindi i miei figli ne soffriranno perché io li porto via di casa, quindi la donna che si fa venire montagne di sensi di colpa. In realtà non è così, lo diciamo adesso, speriamo che ci sentano, cioè i figli soffrono molto di più se vivono in un ambiente di maltrattamento, se vivono il padre come maltrattante, se vivono la mamma come vittima. Loro stessi hanno le stesse patologie, presentano le stesse patologie cliniche di una persona maltrattata, per cui segni molto evidenti, andranno male a scuola, saranno esagitati. Cioè, ci sono tantissimi segni patologici che ci portano a ricondurre a una famiglia dove c'è un maltrattante. Per cui il bene del bambino è che la mamma se ne vada, è che la mamma non subisca, però la mamma deve trovare il luogo, la forza, il coraggio di denunciare. Ed è per questo, lo butto lì, che Pangea ha aperto anche uno sportello online che si chiama sportelloantiviolenza.org, perché è un luogo più riservato, più segreto, più privato, dove una donna non deve provare la vergogna, che c'è, che esiste, anche questo è un dato che ti vieta di andare a denunciare, cioè ho vergogna di andare, di farmi vedere, di incontrare qualcuno, di dire che io sto male, di dire questo. Online, oggi Pangea mette a disposizione questo strumento, posso cominciare ad avere un approccio con avvocati, psicologi, sanitari, tutto quello che serve, addirittura trovare indicazioni per andare in una casa protetta, eccetera. Per cui la nostra idea, per riuscire ad affrontare in Italia la problematica e abbattere il muro del silenzio, è stato proprio questo sportello online che vi invito di andare a visitare.
La violenza delle donne necessita del contributo di tutti. Secondo lei gli uomini come si devono porre riguardo a questo? Per esempio ci sono delle associazioni maschili come Maschile Plurale che sono attivi. L'uomo come si deve porre?
Allora, intanto sono un uomo e quindi mi piace dire una cosa, cioè non si deve parlare di uomini e donne, e questo è quello che penso, cioè si parla di umanità. L'umanità è bella perché è differente, perché ci sono gli uomini e perché ci sono le donne, che insieme generano la vita. E quindi essere insieme contro un problema significa costruire pace. Questo è il mio pensiero rispetto a come ci si deve porre. Per cui se una persona, un uomo o una donna che sia, crede in un mondo diverso, un mondo di pace, parte da se stesso. Parte nella sua quotidianità analizzando il suo comportamento, le sue azioni, non avendo un uomo vergogna di dire a un altro uomo: scusa, permettimi, ma secondo me sei un po' puntini puntini, perché ti comporti in questo modo, perché certe cose secondo me non vanno, avere il coraggio di dimostrare che io scelgo la vita, io scelgo la pace, non solo a parole, ma nei fatti, cioè nella quotidianità, comincio a trattare bene chi mi sta di fianco, il mio collega, mia sorella, mia madre, mia moglie, mia figlia, senza pormi su un piedistallo perché nasco uomo. Ma questo comincia da bambini, cioè è lì che bisogna interrompere il processo relazionale, padre-figlio, madre-figlio, madre-figlia, padre-figlia, è speculare a come un marito tratta la moglie, perché se da piccoli i bambini vedono che la mamma accetta il ceffone, accetta l'urlata, accetta anche una frase banale, ve la suggerisco così come fonte di riflessione: se non ci fossi io in questa casa non si mangerebbe. E che cavolo, io sono a casa a fare che cosa? A curare dei figli, cioè non che sono qua a fare niente, è una scelta che abbiamo fatto insieme, cioè è maltrattamento. Se c'è una forma di prepotenza da parte del padre sulla madre e la madre l'accetta, i figli penseranno che è una cosa normale e nel processo relazionale saranno delle fotocopie. Per interrompere questo bisogna fermarsi un attimo, se si vuole, perché ogni cosa per farla bisogna volerla. Ci si ferma un attimo, si ragiona e si cambia proprio questo. Non dobbiamo più educare i nostri figli alla legge e alla ragione della violenza, ma se vogliamo veramente un mondo di pace, e di tanto si parla di pace, cominciamo da casa nostra.
E allora salutiamo e ringraziamo per essere stato qui con noi Luca Lopresti, ricordiamo presidente dell'associazione Pangea Onlus.
Io vi ringrazio, vi invito a visitare il nostro sito che è pangeaonlus.org, a indossare il nodo della mostra il segno del tuo sdegno che trovate sul nostro sito, perché indossandolo speriamo che, intanto è bello, speriamo che qualcuno vi chieda che cos'è, ed è un bel passo, perché uno dice: ecco, io mostro il segno dello sdegno della violenza contro le donne. Tanti auguri a tutti e grazie di questo incontro.
Grazie a lei. Io volevo chiedere a Chiara se secondo lei è vero che il maschilismo può essere trasmesso dalle donne in realtà, perché per esempio anche alcune vignette satiriche come quelle di Maitena dipingono scene in cui il bambino viene in realtà indottrinato dalla donna, cioè che non, per esempio non gli fa portare il vassoio, quindi tutti questi piccoli gesti. Secondo te un bambino come dovrebbe crescere in una famiglia?
Sì, sono d'accordo con te sicuramente, nel senso che è un fatto sociale, un po' quello che aveva detto già il nostro ospite precedentemente, nel senso che comunque se la donna per prima ha a dare questo tipo di educazione, come appunto dicevi tu, che l'uomo in quanto maschio non deve toccare niente, non deve fare nulla a casa, questo purtroppo capita ancora, insomma non è una cosa rara, ecco, ed è chiaro che poi dopo questo bambino quando crescerà sentirà come normale che la sua compagna faccia queste cose per lui e così insegnare ai figli e così via, quindi sì, sono assolutamente d'accordo con te. Il problema sta ab inizio, insomma.
Un'altra interessante iniziativa, oltre chiaramente all'opera portata avanti da Pangea, è quella di Amnesty International, che promuove la campagna Mai più violenza sulle donne, lanciata nel maggio 2004 e affronta, diciamo, le diverse violazioni dei diritti delle donne. Recentemente infatti si è svolta la giornata mondiale per l'eliminazione della violenza sulle donne, che quest'anno ha riguardato i paesi dell'Africa. E volevo commentare con te questa dichiarazione di Erika Barnacchi, che è responsabile del coordinamento donne della sezione italiana di Amnesty International, che ha detto: quella del Sudafrica è un tragico esempio del legame tra povertà e violenza. Se è vero che la violenza contro le donne colpisce donne di ogni etnia e classe sociale, tuttavia povertà e violenza sono fattori che si influenzano e si rafforzano a vicenda. Chiara, tu che ne pensi?
Sì, anche su questo sono assolutamente d'accordo, nel senso che è vero che è una cosa che va al di là di barriere etniche e sociali, chiaramente, però nel momento in cui una situazione di povertà, ma non soltanto di questo sinceramente, io vorrei dire anche come un fattore proprio anche di religione, spesso e volentieri purtroppo capita che è nella religione stessa che il valore della donna è inferiore, anzi direi quasi totalmente subordinato a quello dell'uomo, e quindi situazioni di questo genere in cui magari appunto è più difficile intervenire perché sono sicuramente più critiche, soprattutto intervenire dall'esterno, ecco, e minare quelli che sono i problemi alla base, insomma diventano comunque casi, insomma, molto difficili.
Ed anche oggi termina qui questa puntata di Zainet. Io ricordo ai nostri ascoltatori, come al solito, qualche lettura per approfondire l'argomento della puntata di oggi. Vi segnalo Malamore di Concita De Gregorio, direttrice dell'Unità, edito da Mondadori. Ringrazio Chiara per essere stata oggi in nostra compagnia.
Ciao.
Matteo Marchetti alla regia, Antonella Andriuola e Caterina Mascolo vi salutano e vi danno appuntamento con Zainet. A domani, ciao a tutti.